Wikiradio. La fine di Gheddafi, raccontata da Nancy Porcia.
È il 20 ottobre del 2011. Il presidente tunisino Ben Ali e l'egiziano Hosni Mubarak già mesi prima sono scappati dai loro paesi. Muammar Gheddafi, leader della Libia, dopo 8 mesi di rivolte e scontri armati con i caccia della NATO alle calcagna, è in Libia, anzi a Sirte, nella sua città natale. Si è rifugiato lì dove vivono la sua e le tribù del paese più fedele al regime. Un rifugio dai ribelli, dai traditori, ma oramai è circondato via terra dai rivoltosi e via aerea dalle forze dell'Alleanza Atlantica. Un caccia bombardiere Rafale individua un convoglio in fuga e lo colpisce, ma nelle macchine sul posto non vi è traccia del Rais. Una caccia al tesoro per i ribelli di Misurata, la città a 200 km da Sirte, che le forze di Gheddafi hanno messo a ferro e fuoco per 3 mesi prima di essere respinte. Uno dei giovani rivoluzionari si infila in uno degli acquedotti che passa sotto l'unica strada asfaltata in chilometri di deserto. Il ragazzo scorge un uomo, accovacciato su se stesso, vecchio, frastornato, provato. Gli urla: «Cane, ti ho trovato!» Gheddafi risponde: «Minantum!» «Chi siete?» significa in arabo. Il dittatore, ormai in trappola, che ancora gioca il ruolo da leader. Ma la furia dei giovani ribelli non lascia spazio alla pantomima del Rais. Vecchio, solo, viene picchiato e abusato. Qualcuno apre il fuoco. Il dittatore muore. Un ragazzo nella calca brandisce una pistola Browning 9 mm, placcata d'oro, decorata con un elaborato motivo floreale e con incisa la dicitura Made in Belgium, fatta in Belgio. È l'arma che il giovane ribelle ha strappato dalle mani del dittatore quando è stato catturato.
È stata l'italiana ANSA alle 12.42 a dare per prima nel mondo la notizia della cattura di Gheddafi. La morte del Rais è rimasta incerta fino al momento in cui le prime immagini si sono diffuse. Ed è stata la rete l'assoluta protagonista. Grazie a internet, il video che immortalava il colonnello ferito è stato visto in poche ore da decine di milioni di persone. E a riprenderlo non è stata una telecamera, ma un piccolo cellulare. Mai era successo che un evento di questa portata arrivasse a tutti con questa velocità. Le web TV più importanti del pianeta, dall'America al Giappone, hanno in breve tempo caricato i video dei libici in festa per le strade di Tripoli. Le TV arabe per prime, come Al Jazeera e Al Arabiya, hanno raccolto le prime testimonianze dirette di chi era presente alla cattura e le voci dei ribelli di Sirte sono arrivate, grazie alla rete, agli internauti che hanno seguito passo dopo passo la ricostruzione dei fatti.
Il colonnello Muammar Gheddafi aveva solo 27 anni quando il 1 settembre del 1969, con un colpo di stato militare, rovesciò la monarchia di re Idris. Insieme ad altri 70 giovani ufficiali libici, conquistò il paese senza sparare un colpo. In poche settimane eliminò tutti i suoi compagni di avventura, autoproclamandosi leader della rivoluzione.
Nel nome di Dio il compassionevole, il misericordioso, o grande popolo libico, d'ora in avanti la Libia sarà considerata una libera repubblica sovrana. Porterà il nome di Repubblica Araba Libica.
Gheddafi rifiutò sempre la carica istituzionale di presidente e ci teneva a precisare che in quanto guida rivoluzionaria e non presidente non c'era nessuna carica da cui dimettersi. Gheddafi è considerato un abile politico che è riuscito a traghettare fuori dall'isolamento politico la Libia, per anni nella lista degli stati canaglia per il suo sostegno al terrorismo internazionale.
Al capo di uno Stato, nel mondo occidentale noi diciamo signor Presidente. Lei, Muammar el-Gheddafi, come vuole essere chiamato?
Preferisco il grado militare e il cognome, colonnello Gheddafi.
Ritiene di aver attuato le principali idee della rivoluzione per la quale si trova al potere?
Devo dire subito che ci siamo impossessati del potere per realizzare appunto questo cambiamento storico. Non si tratta di un colpo di Stato, ma di una rivoluzione.
L'unità araba è il sogno di tutti gli arabi. Molti capi ci hanno rimesso in prestigio. Lei conta di farcela?
Non esiste un solo mezzo per realizzare questa unità araba. anche se è tutto il popolo che la vuole. L'unità araba è necessaria ed è solo questione di tempo riuscire ad attuarla. Le discordie tra i capi non significano affatto che gli arabi non sono un popolo unico. Anzi, le discordie tra i capi mettono in risalto la volontà unitaria di tutti gli arabi. In tutti i modi, l'unità araba, per realizzarsi, ha bisogno di percorrere la strada che in Italia hanno tracciato a suo tempo Mazzini, Cavour e Garibaldi. Bisogna avere lo spirito, il cervello e le mani per realizzarla.
Gheddafi è nato nel deserto vicino Sirte nel 1942. In gioventù era un ammiratore del leader egiziano e panarabista Gamal Abdel Nasser. Gheddafi non era un mero militare al potere, anzi lui amava definirsi un intellettuale. Negli anni 70 coniò una nuova dottrina politica e sociale che lui chiamò la Terza Via, come alternativa per il superamento del capitalismo e del comunismo. Già nel 73, nel famoso discorso che tenne nella città di Zuara, città enclave Amazigh berbera, proclamò le sue idee panarabiste e anche la chiusura di tutte le corti con la conseguente istituzione di tribunali rivoluzionari. Nel 75 uscì il Libro Verde, il suo pamphlet in cui erano contenuti tutti i precetti della sua dottrina politica. Nel frattempo in patria chiudeva le corti e istituiva tribunali rivoluzionari. Nel 1977 diede vita alla nuova struttura di governo libico, la Jamahiriya, Repubblica in arabo, o Stato delle masse. A guardia della rivoluzione, la sua rivoluzione del 1969, il leader aveva istituito i cosiddetti Lajna Thawriya, comitati rivoluzionari locali, attraverso cui i suoi fedelissimi istruivano la popolazione su come mettere in pratica la famosa Terza Via.
Qual è la caratteristica che distingue il socialismo che lei propugna nel mondo arabo?
Il socialismo non ha un solo indirizzo. Noi crediamo in un'unica forma di socialismo, che ha le sue radici nel Corano. Un socialismo valido non solo per i paesi del terzo mondo, ma anche per quelli cosiddetti capitalisti. Per chiarire meglio questo concetto, anche nei confronti del mondo economico orientale e occidentale, devo ricorrere a uno schema. Poniamo che questa linea rappresenti la base popolare di una società, diciamo da A fino a Z. Ecco, in un paese capitalista, la proprietà appartiene da A fino a Z a una classe unica di individui, che sono appunto la classe capitalistica al potere. Per cui la ricchezza in questo tipo di società ha un indirizzo esclusivamente verticale, a tutto vantaggio di un'esigua classe dominante che continua ad accumulare ricchezza, sottraendola a tutta la base popolare. Nell'ordinamento comunista ci sono altri inconvenienti. Il potere e la proprietà sono invece saldamente nelle mani di una piccola porzione di questo tracciato. Ma non sono del popolo, sono nelle mani di una burocrazia. Anche qui, come nel capitalismo, il potere ha uno sviluppo esclusivamente verticale. Ed eccoci ora al socialismo. La ricchezza viene distribuita orizzontalmente e tutta la società si sviluppa in un benessere uguale per tutti. Vi è in sostanza la partecipazione collettiva al progresso sociale.
Nell'anno stesso della sua ascesa al potere, Muammar ha sposato Fatiha, una donna che ha conosciuto il giorno stesso in cui sono convolati a nozze. Dopo la nascita del primo figlio, Muhammad, i due si sono separati. In realtà, al momento del divorzio, Gheddafi aveva già conosciuto Safia al-Barassi, la donna che sposerà pochi mesi dopo. Safia, un'infermiera di origini ungheresi ma naturalizzata libica, appartiene alla Barassi, una potente tribù della Libia orientale, ex alleata soprattutto della corte dei Senussi e del re Idris. Con questo matrimonio, infatti, Muammar ha conquistato all'epoca grande consenso anche in quella regione del paese dove tanti erano i nostalgici della monarchia di re Idris. E con il secondo matrimonio, quindi, la prospettiva della famiglia Gheddafi diviene quella di una vera e propria dinastia. Da Safia al-Barassi, Gheddafi ha avuto 6 figli. A differenza di Mohammed, figlio di prime nozze, timido e taciturno, i figli suoi e di Safia si sono rivelate non solo persone di forte personalità, ma anche personaggi di una sorta di saga, quella della famiglia Gheddafi. Saif al-Islam Gheddafi, primogenito, più taciturno, quasi schivo. Ma è lui che già prima della rivoluzione del 2011 era destinato a succedere al padre alla guida del paese. Saif al-Islam si è laureato alla London School of Economics e rappresentava il volto riformista del regime. Quando scoppiò la rivoluzione e le armi già parlavano nelle strade, i libici guardavano a Saif al-Islam come ultima speranza per evitare il bagno di sangue. Si aspettavano che prendesse le distanze dal padre, anche solo formalmente, che desse una buona ragione ai ribelli per rientrare dalle strade. E invece Saif, diplomatico, quasi british, in un intervento televisivo che tenne la nazione praticamente paralizzata per alcuni minuti a fine febbraio del 2011, Saif informò i libici che lui avrebbe difeso il padre dai criminali fino alla morte. Una sorta di orgoglio di marchio Gheddafi. Saif è stato catturato a novembre del 2011, ad un mese dalla morte del padre, mentre cercava di lasciare il paese verso sud. Nel 73 nasce il calciatore Saadi, calciatore perché ha disputato alcune partite, poche, anche nella Serie A in Italia. Un giorno del 1996 si disputava un derby a Tripoli. Il derby era tra due squadre, sulla carta apparentemente entrambe della famiglia Gheddafi, una di Al-Saadi, l'altra di Mohammed, il figlio di prime nozze. Finì in un bagno di sangue con la polizia che sparò sulla folla uccidendo decine di persone. Nel 75 nacque Hannibal, divenuto famoso per i suoi comportamenti maneschi e violenti. Di lui ricordiamo soprattutto i capricci da rampollo intoccabile del clan Gheddafi. Nel 2008 fu il protagonista di un incidente diplomatico con la Svizzera. Fu arrestato insieme alla moglie per aver picchiato due domestici. Gheddafi all'epoca minacciò la Svizzera di chiudere ogni rapporto commerciale e bancario con il paese se non fosse stato immediatamente liberato. Le sue tracce si perdono tra Algeria, Niger, Sudafrica, Oman, Iraq e Siria. Una milizia siriana l'ha catturato in Siria, probabilmente per soldi, ma forse non riuscendo a recuperare nulla, l'ha rivenduto alle milizie sciite dell'Hezbollah libanese. Nel 1977 nasce Aisha, l'unica figlia donna di Gheddafi. Lei è un'avvocatessa con laurea alla Sorbona. Aisha fece anche parte del pool di difesa di Saddam Hussein nel 2004. Durante la guerra civile Aisha ha sostenuto il padre fino all'ultimo per poi darsi alla fuga verso l'Algeria. Successivamente potrebbe aver trovato riparo nei paesi del Golfo. Sempre dello stesso anno, del 77, è anche Mutassim. Lui si riteneva il diplomatico della famiglia perché era appunto uno dei consiglieri più fidati del padre. Era molto attivo anche sul fronte della riconciliazione con gli Stati Uniti. Mutassim è stato catturato e ucciso insieme al padre durante la fuga. Più defilato rispetto agli altri fratelli, Saif al-Arab del 1982. Lui era il meno coinvolto tra i figli del defunto dittatore. Aveva studiato in Germania, qualche rissa nel suo curriculum, una passione per le auto, ma nulla di particolarmente rilevante. Lui è morto durante un bombardamento su Tripoli. L'ultimo genito del Reis Khamis dell'83 era in realtà il comandante di una delle più efficienti, temute e spietate brigate dell'esercito libico, la 32esima brigata. È stato dato per morto più volte durante gli scontri nel 2011, ma sarebbe stato molto probabilmente ucciso durante l'avanzata dei ribelli sulla capitale nell'agosto del 2011.
La famiglia più potente della Libia semplicemente non c'è più. Tripoli ormai nelle mani dei ribelli, il cerchio intorno ai componenti della famiglia Gheddafi si stringe sempre più. Alla fine d'agosto si rifugiano in Algeria Safia, la seconda moglie del colonnello, Mohammed, figlio della prima moglie di Gheddafi, Hannibal e Aisha Gheddafi con le loro famiglie. Aisha partorisce poco dopo l'ingresso nel paese. All'inizio di settembre Saadi Gheddafi oltrepassa il confine con il Niger, dove il terzogenito del Rais, il calciatore, gode dell'ospitalità di Stato. Esilio dorato, villa con piscina accanto al palazzo presidenziale. Resta il mistero sui figli adottivi del colonnello.
Durante i viaggi all'estero, Gheddafi era solito accamparsi in una lussuosa tenda beduina ed era sempre attorniato da guardie del corpo femminili, armate, le amazzoni. Solo dopo la sua morte si scoprirà che molte delle sue amazzoni erano in realtà le sue schiave sessuali, quelle che lui selezionava durante gli eventi pubblici in giro per il paese e che faceva portare a corte dagli uomini del protocollo, così si chiamava il dipartimento che gestiva le sue relazioni pubbliche.
Donne avvenenti e ferocissime, soldatesse private di Gheddafi pronte a difendere fino alla morte il Rais. Era questo l'esercito femminile dell'ex leader libico, conosciuto col nome di Amazzoni. Un corpo specializzato rimasto a lungo avvolto da un alone di mistero. Negli anni della guerra fredda sarebbero state addestrate dalle spie della Germania orientale. Fu proprio uno di questi 007 a lanciare l'idea delle Amazzoni, l'intelligence libica affidata alle donne, più fedeli e meno inclini a tradire. Donne comunque soprattutto da esibire, la sfida del colonnello per gettare in faccia al mondo il suo potere. Dietro le quinte, non solo impegnate in compiti strettamente militari, ma destinate a far parte di un harem, come quello di un antico emiro. Rivelazioni shock arrivano adesso, alla caduta del regime. Molte di loro violentate, abusate. 5 hanno raccontato il loro inferno alla psicologa Seham Sergeyeva, nota per le sue ricerche sugli stupri di massa nella ex Jugoslavia.
Alcune di queste donne racconteranno in seguito alcuni aneddoti della convivenza forzata con il leader libico. Nei racconti ricorre sempre questo puzzo forte, nauseante di aglio, perché difatti Gheddafi era un uomo molto scaramantico che ricorreva alla magia nera anche come forma di protezione del potere che deteneva. Gheddafi era un uomo molto eccentrico, stravagante, eppure amava dare di sé un'immagine di uomo umile, leader che aveva saputo conservare l'umiltà delle sue origini, quelle beduine, tant'è che era solito ricevere anche leader politici di alto rango nella sua tenda, spesso nel bel mezzo del deserto. Qui si faceva ritrarre durante riunioni o interviste agitando per l'aria uno scacciamosche di crine di cavallo o di foglie di palma. Ma Gheddafi ha sempre cercato di andare oltre il governo del suo territorio, cercando anche di estendere la propria influenza sulla regione. Dopo il tramonto del sogno panarabo, Gheddafi si fece portatore della politica panafricanista. Intere città africane devono le proprie strade, le proprie scuole al leader libico, mentre in Libia il fango ancora oggi costeggia palazzi anche nei quartieri residenziali più facoltosi. Dovevi avere un amico alla corte di Gheddafi per farti asfaltare la strada davanti casa, è il commento di tanti libici oggi. Nel 1973 il colonnello inviò anche forze armate in Chad per occupare la parte nord del paese e quindi imporre la propria influenza nel continente. Narciso, l'immagine del suo volto ha quasi sostituito quella della Libia sulla cartina geografica. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, ha etichettato all'epoca il leader della Libia un cane pazzo. A livello internazionale Gheddafi era accusato di finanziare gruppi terroristici, tra cui alcune frange dell'esercito repubblicano irlandese e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Gli Stati Uniti lanciarono dunque una campagna di attacchi aerei su Tripoli e Bengasi nell'86. Ma all'indomani del bombardamento americano su Tripoli, Gheddafi fece erigere al centro di Tripoli un monumento raffigurante una mano che trattiene e stritola un aereo americano. paranoico negli anni Ottanta, quando la Libia era impegnata nel suo programma di armamento nucleare, fece costruire il suo bunker a prova di attacco nucleare nei sotterranei del compound Bab al-Azizi a Tripoli, un compound sfarzoso quanto la sua personalità, circondato da mura alte 3 metri. Chiunque passava nei paraggi, raccontano oggi i libici, evitavano anche di pensare al leader, proprio per evitare che tra i pensieri ci potesse essere un commento negativo e che potesse essere letto dalle guardie a protezione del compound e quindi denunciato.
Entriamo dal confine di Ras Jadir, torniamo in Libia per la terza volta in 6 mesi. L'ultima volta questo confine era chiuso, si combatteva qui, oggi si festeggia. Gheddafi è morto, la Libia è libera.
È una grande gioia perché il Gheddafi è un grande assassino. Lui e la sua famiglia hanno fatto per 42 anni la Libia una cosa incredibile. Siamo felici, 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 felici.
Ma c'è anche chi, come Mohammed, medico, è inorridito per come è finita la storia. Lo hanno preso, dice, era ferito, lo hanno giustiziato, è stata un'esecuzione. Per strada distribuiscono caramelle, succhi di frutta, deve essere una festa per tutti, dopo tanto dolore.
Gheddafi era riuscito nel corso degli anni a creare un vero e proprio stato di psicopolizia, di memoria orwelliana nel paese. La gente comune preferiva non nominarlo, anche se a fin di bene, piuttosto che incorrere in un fraintendimento. Occhi e orecchie erano ovunque. Il suo braccio destro era Abdallah al-Senussi, sudanese naturalizzato libico, cognato del Rais, a capo dell'intelligence libica. Fu lui ad intervenire nel corso di una rivolta di detenuti politici nel carcere di Abu Slim. Fu lui ad ascoltare i prigionieri per poi rassicurarli che il regime avrebbe garantito loro più visite di parenti e migliori condizioni igieniche. Fu lui, poco dopo, a dare ordine alle guardie di fare uscire tutti i detenuti nel cortile dell'ora d'aria. Fu lui a dare l'ordine alle guardie di aprire il fuoco dai tetti. Morirono oltre 1200 uomini prigionieri quel giorno.
Revocate dopo 15 anni le sanzioni contro la Libia, lo ha deciso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU con 13 voti a favore e l'astensione di Francia e Stati Uniti. Da New York, Corradino Mineo.
Nell'America che cambia, in guerra contro il terrorismo e bombardata dalle cattive notizie che arrivano dall'Iraq e dalla Palestina, può succedere persino che un nemico, un campione del male, secondo il linguaggio in uso, Washington, venga riabilitato. Se paga bene, promette di camminare in futuro sulla retta via. L'ONU ha tolto con il decisivo voto americano le sanzioni inflitte alla Libia quando emerse la responsabilità di 2 agenti di Gheddafi nell'esplosione in volo a Lockerbie nel 1988 del volo 103 della Pan American con 259 persone a bordo. Gheddafi si è pagata questa riabilitazione con 2 miliardi e 700 milioni di dollari, 10 milioni per ognuna delle vittime.
A cavallo del millennio arriva la svolta, il disgelo con gli Stati Uniti e il resto dell'Occidente. Infatti nel 2003 Gheddafi si assume la responsabilità dell'attentato di Lockerbie del 1988 in cui morirono 270 persone e di altri attentati. Firma un accordo di compensazione. Tuttavia Gheddafi non perse l'occasione per dare prova in patria del suo nazionalismo quando nel 2009 quello che fu dichiarato responsabile dell'attentato di Lockerbie, Abdelbaset el-Magrai, fu scarcerato e rimpatriato per problemi di salute. Quando arrivò a Tripoli, Gheddafi lo ricevette con tutti gli onori che si riservano ad un eroe nazionale. D'altronde Gheddafi era già noto per le sue provocazioni politiche. Infatti, l'anno prima, quando sbarcò a Roma per incontrare l'allora primo ministro italiano Silvio Berlusconi, si presentò con una spilla ben in vista sul petto che ritraeva l'immagine di Omar al-Mukhtar, il simbolo della resistenza libica al colonialismo italiano. All'indomani del disgelo con gli Stati Uniti, Gheddafi aveva detto: non ci saranno più guerre, incursioni o atti di terrorismo. E questo quando celebrava i 39 anni al potere.
Bismillah. Distinguished members of the
illustri membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
In the name of the African Union, I would like
nel nome dell'Unione Africana vorrei darvi il benvenuto.
And I do call that this gathering will be a historic one.
Questa riunione sarà di portata storica.
World and the history of the world.
Nella storia del mondo.
This meeting comes at
questa riunione giunge
at the culmination of so many
al culmine di tante sfide che stiamo affrontando. E tutto il mondo vuole essere riunito ponendo insieme tutti gli sforzi in modo da sconfiggere e risolvere queste sfide che costituiscono il principale nemico comune per tutti noi, sfide legate al clima, legato alla crisi economica, al deterioramento capitalistico e la crisi alimentare. Coloro che furono a San Francisco nel 1945 parteciparono soltanto al preambolo, ma lasciarono gli articoli e le disposizioni e le procedure del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, lo lasciarono al lavoro di esperti di interessi che hanno creato questo le Nazioni Unite contro la Germania. Nessuno mette in discussione il preambolo, è nobile, ma tutto quello che viene dopo è in piena contraddizione con il preambolo. È quello che vediamo adesso, è quello che noi respingiamo e noi non continueremo più.
L'ultimo show che il leader libico ha offerto al mondo risale al settembre del 2009, quando al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York tenne un discorso di un'ora e mezza in cui attaccò l'ONU, difese i talebani, apprezzò la mossa di Obama e chiese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di essere convocata fuori da quella che era la regione dei paesi dell'Occidente più importanti. E inoltre si riferì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come il Consiglio del Terrore. Durante i mesi di scontri armati tra le forze rivoluzionarie e le forze fedeli al regime, Gheddafi parlava di rischio somalizzazione del paese. Evidentemente il leader era consapevole di quale vuoto si sarebbe lasciato alle spalle nel caso in cui fosse defenestrato o ucciso. A parte altre comparse minori, Gheddafi ricompare a fine febbraio tra le rovine di un edificio a Tripoli. I manifestanti hanno già occupato le piazze tra Bengasi, Tripoli, Zawiya, Zuara. Lui è sotto la pioggia con un ombrello in mano e si rivolge ai rivoltosi apostrofandoli come drogati, criminali. Promette vendetta. Vi verrò a cercare vicolo per vicolo, strada per strada, casa per casa. Poi scompare. Lo ritroviamo a Sirte, dentro un acquedotto, nel mezzo del deserto.
Nessun processo, così come è previsto per ogni prigioniero politico. Muammar Gheddafi, l'uomo più potente dell'Africa, ora giace per terra con un buco sulla tempia. È quello del proiettile che lo ha ucciso, una vera e propria esecuzione. Il cadavere si trova nella cella frigorifera di un vecchio mercato di Misurata. C'è un viavai di uomini, lo riprendono con i cellulari, lo guardano con disprezzo, lo deridono. Sono immagini agghiaccianti. Il Consiglio Nazionale di Transizione fa sapere che il Rais, dopo l'esame del DNA, sarà sepolto secondo i precetti islamici in una località segreta. Il corpo non può essere consegnato alla famiglia, che è fuggita in Algeria. Sono in corso trattative perché venga consegnato alla tribù Gaddafia, quella più vicina al colonnello. L'ONU chiede l'apertura di un'inchiesta per capire perché è stato ucciso Gheddafi dopo che era stato trovato vivo. La stessa richiesta arriva dall'Algeria, dalla moglie Safia.
Il 20 ottobre 2011 viene ucciso a Sirte, in Libia, Muammar Gheddafi. Nancy Porsia l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.